Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare di lunedì 1 dicembre 2025. La Costituzione, la nostra Costituzione del 1948, la Costituzione repubblicana e antifascista, sta tornando a vivere momenti di preoccupazione per i progetti che vogliono modificarla, con rischio concreto anche di stravolgerla. Ci sono, come sapete, progetti di modifica il cui iter è arrivato ormai alla fase del referendum confermativo, penso alla modifica dei poteri della magistratura, col rischio che finiscano quei poteri della magistratura nell'orbita del potere esecutivo. C'è un altro progetto che si trova ancora però nella fase della votazione in Parlamento, è quello del cosiddetto premierato, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e la conseguente relativa marginalizzazione del ruolo del Presidente della Repubblica. In questi mesi di cambiamenti annunciati e cambiamenti in parte anche varati, stravolgimenti di questa carta costituzionale del 1948, stiamo rischiando un clamoroso ritorno al passato, un gigantesco passo indietro di altri 100 anni rispetto al 1948, un ritorno di fatto, ovviamente, non potrebbe che essere di fatto allo Statuto Albertino del 1848, a quella Costituzione concessa dal re Carlo Alberto di Savoia, non democratica, una Costituzione flessibile che si poteva cambiare con qualunque legge ordinaria, con uno sbilanciamento dei poteri tutti concentrati verso il re e verso l'esecutivo. È quella legge fondamentale che ha retto i decenni del regime parlamentare liberale e il ventennio del fascismo. C'è un principio della nostra Costituzione vigente che rischia di essere di fatto superato anche senza alcuna modifica formale, ed è il principio della progressività. Come si pagano le tasse in questo paese? Qual è il criterio che guida la scelta del pagamento delle tasse? Saluto il mio ospite di questa mattina, che è Roberto Seghetti. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Roberto Seghetti è giornalista economico e giornalista politico, è autore di un libro intitolato Le tasse sono utili, dal sistema fiscale dipendono democrazia e qualità della vita, è pubblicato da Nutrimenti. Allora, dicevo, mi chiedevo, Roberto, come si pagano le tasse? Si pagano tutti con la stessa somma? E sarebbe una roba assurda, però pagano tutti la stessa percentuale del reddito, o invece ciascuno paga una percentuale che poi cresce al crescere del reddito? Per capire che cosa sta succedendo, e ci arriviamo tra poco, è necessario partire, Roberto Seghetti su questo ci aiuterà, da ciò che dovrebbe succedere, e cioè cominciamo, Roberto, dal principio della progressività. Qual è questo principio e che cosa stabilisce?
Sì, Roberto. Guarda, allora, intanto, cioè, devo dire in premessa che c'è l'abitudine di parlare di tasse senza parlare di società, e invece il tipo di scelta di sistema fiscale dipende dal tipo di società che vuoi. Subito dopo la guerra, quando i nostri padri costituenti stavano discutendo, ci avevano di fronte un paese intanto distrutto dalla guerra, ma era anche un paese di poveri, largamente caratterizzato da attività agricola, con molti analfabeti, e sostanzialmente tutti, a cominciare dalla componente cattolica che aveva in testa un'economia solidale, ma anche e non solo, poi vabbè, c'era tutta la sinistra, il Partito Comunista, mm-hmm. i socialisti, eccetera, ma anche nella parte liberale, penso a Einaudi, che era uno liberale vero, non come quelli che si danno, no, la patente da soli di liberali e non lo sono. Pensavano che fosse necessario avere una società, creare una società solidale, in modo di portare tutto il paese ad avanzare.
Che cosa tiene insieme la solidarietà con il principio della progressività, Roberto?
Ecco, e questo è il punto. Il punto è che in un'economia diciamo, sociale di mercato, in un'economia solidale, chi ha di più dà un po' di più. Il che va spiegato, perché poi quando si parla di tassazione proporzionale o tassazione progressiva c'è difficoltà di comprensione a volte. Mm-hmm. Allora, metti che io ho 10.000 euro di reddito l'anno, se io devo pagare il 10% di tasse mi restano 9.000 euro. Se io ho 100.000 euro di reddito l'anno e devo pagare il 10% come quello che c'ha 10.000, pago 10.000 euro. In termini, diciamo così, di quantità di reddito è di più, ma in termini di sacrificio e di sofferenza è molto meno, perché un conto è vivere un anno con 9.000 euro e un conto è vivere un anno con 90.000 euro. Allora, che cosa pensarono i nostri costituenti? Tra l'altro dicendo bisogna avere un sistema più democratico e più avanzato, più moderno, di aumentare la percentuale del prelievo fiscale insieme all'aumentare del reddito delle persone, cioè e quello che c'ha 10.000 euro gliene fai pagare il 10%, quello che c'ha 100.000 euro gliene fai pagare il 15, il 20, il 30%, eccetera. Tieni presente che questo sistema era in voga in tutti i paesi avanzati dell'epoca. Subito dopo la guerra, quella che si chiama l'aliquota marginale, cioè la percentuale di prelievo fiscale più alta sulla parte più alta del reddito, quella che oggi in Italia il 43%, negli Stati Uniti d'America è del 92%, in Gran Bretagna superava il 90%, in Francia era il 70%. Ora, non è che non sono cresciuti imperi industriali o non sono nati dei nuovi milionari con quel sistema di prelievo.
È stato possibile, tu dici, ma c'è un'altra cosa, Roberto Saghetti, che voglio chiederti, e cioè... quali sono i segnali che stanno arrivando dal governo Meloni che ci fanno simbolicamente precipitare indietro di un secolo, appunto, dalla Costituzione repubblicana e antifascista del 1948 andremo a una regola dal punto di vista fiscale che assomiglia molto a quella che il re Carlo Alberto aveva concesso ai suoi regnicoli, no? Più di un secolo e mezzo fa, quasi 180 anni fa.
Sì, sì, perché lo Statuto Albertino era una società dell'Ottocento, ecco perché dico che le tasse sono in relazione al tipo di società, era una società dell'Ottocento in cui c'era un piccolo nucleo di nobili e di, diciamo, ricchi, e poi c'era un po' di piccola borghesia e poi c'erano i poveri. E lì prevedevano appunto invece una tassazione uguale per tutti, cioè il 10% per tutti, qualsiasi sia il tuo reddito, il tuo patrimonio, la tua ricchezza. Ora, che cosa ci ha portato la progressività? La progressività ci ha portato in particolare in Europa il welfare state, la sanità, la scuola pubblica, l'assistenza, le pensioni. Questa roba si tiene in quanto esiste la progressività.
Perché? Facci capire meglio questo meccanismo, questa relazione.
Si tiene meglio, perché ovviamente se chi ha di più, quelli che guadagnano di più, quelli che hanno una maggiore ricchezza, contribuiscono un po' di più degli altri al benessere comune, a quello che si chiama il bene comune, alla collettività, alla comunità, è chiaro che ci sono più risorse a disposizione. Naturalmente dalla ripresa del liberismo più spinto, diciamo dall'inizio degli anni Ottanta con Reagan, la Thatcher, eccetera, non a caso Reagan diceva bisogna affamare la bestia era lo Stato, cioè dare meno tasse allo Stato perché così lo Stato non spende più per aiutare i meno abbienti, i più deboli, eccetera. Da quel momento in lì c'è stato tutto un progressivo di dobbiamo ridurre le tasse fino a dire dobbiamo reintrodurre la tassa piatta come se fosse la cosa migliore del mondo. Ora, la tassa piatta, la flat tax, quella che si chiama la flat tax, ce l'ha la Russia, ce l'hanno gli ex paesi sovietici, ce l'hanno, diciamo così, democrazie deboli.
Che cosa vuol dire tassa piatta?
Tassa piatta vuol dire che appunto si paga, paga il 10% sia chi ha 10.000 euro di reddito l'anno, quindi insomma stenta ad arrivare alla fine del mese, sia uno che ha 2 milioni di euro l'anno. Paga il 10% pure quello, invece di dare un po' di più per contribuire, diciamo, a una società che offre dei servizi a tutti quanti.
E allora veniamo adesso al risvolto sull'attualità, la ragione per cui tutto questo ragionamento nasce, e cioè la constatazione che anche tu fai, Roberto Seghetti, che il governo Meloni con alcuni provvedimenti ci sta portando indietro appunto allo Statuto Albertino, a quei criteri di proporzionalità che c'erano nello Statuto Albertino per quanto riguardava il pagamento delle tasse. Che cosa ci fa capire che noi pericolosamente andiamo ad assomigliare ad un sistema di tassa piatta più che di progressività, come chiede la nostra Costituzione?
Allora, intanto appena si è presentato il governo Meloni ha alzato il tetto del fatturato per i lavoratori autonomi con partita IVA, ai quali gli si impone una tassa piatta del 15% sul 70% del fatturato, il fatturato fino a 85.000 euro. Quelle erano persone, uno che ha un fatturato di 85.000 euro probabilmente non ha bisogno di una tassa piatta, paga molto meno di un lavoratore di un analogo lavoratore dipendente al quale invece viene applicata una tassa progressiva che arriva fino al 43%. Cioè un lavoratore dipendente che guadagna 85.000 euro da 50.000 euro in su c'è il 43% di trattenuta, un lavoratore autonomo c'è il 15% sul 75% del fatturato. E quello è stato un passaggio molto, molto pesante, perché ha creato anche una diversità di trattamento tra lavoratori. Un lavoratore autonomo e un lavoratore dipendente sono lavoratori. Ma poi noi abbiamo una serie di sistemi che tirano fuori dalla progressività una serie di redditi. Il reddito degli affitti: se tu affitti col concordato c'hai paghi solo il 10% di tasse.
Se affitti senza, se io proprietario di casa do in affitto, esatto, il mio appartamento, cosa pago? Sia che abbia un sacco di soldi che pochi, sempre la stessa percentuale.
Esattamente, c'ho un appartamento, ce n'ho 1.000, io su quello che incasso pago il 10%, cioè molto meno di quanto deve pagare di tasse in percentuale uno che fa il barista, per capirci, per essere molto chiari. Se lo faccio senza il concordato, cioè senza concordare con i sindacati degli inquilini, eccetera, pago il 21%. Se ho le azioni e prendo i dividendi, pago il 26%. Cioè, sono tutte tasse piatte queste. C'è tutta flat tax. Io, metti che ho 5.000 euro in azioni, sui dividendi pago il 26%. C'ho 18 milioni di euro in azioni, sui dividendi pago il 26%. Pago uguale, non c'è nessuna progressività. Ultimamente, con la legge di bilancio che si sta discutendo, tante piccole tasse piatte sono state introdotte sull'incremento di valore. Per esempio, c'è il rinnovo del contratto per i lavoratori dipendenti, tassa piatta sull'aumento di stipendio, sugli straordinari dei lavoratori del turismo, tassa piatta. Capisci? È tutta una serie di meccanismi che stanno limitando la progressività. Ora, diciamo, in quest'ultimo caso sono escamotage per consentire di far arrivare qualche euro in più in tasca ai lavoratori dipendenti, i quali hanno un problema di contratti che sono troppo bassi, quindi diciamo così, i profitti non vengono redistribuiti come dovrebbero. Però la progressività praticamente ormai ce l'hanno solo i lavoratori dipendenti per la parte non marginale, i pensionati e i lavoratori autonomi che guadagnano più di 85.000 euro di fatturato l'anno. Non è gran parte della società, è, diciamo, un pezzo di società, perché un altro pezzo di società, chi vive di rendita, ha le tasse piatte. non c'ha la progressività.
Quello che tu ci stai dicendo appunto dimostra ancora una volta di quale sia lo squilibrio, no? Con il quale il carico fiscale alla fine finisce per essere distribuito.
Certo,
si vanno a prendere
certo.
I soldi dove li si trovano sicuramente, nelle tasche di pensionati e lavoratori dipendenti, e invece non li si va a prendere come si dovrebbe laddove sono un po' più difficili da individuare, no?
No, non è un caso che ogni anno noi dobbiamo fare i conti con la sanità, la scuola, eccetera, che soffocano perché non hanno sufficienti risorse. Poi certo, il rovescio della medaglia è che vanno anche utilizzati bene i soldi che tu raccogli e che i cittadini ti danno con tanto sacrificio, però intanto mancano proprio le risorse da metterci sopra, perché si sta esaurendo, con questo sistema si sta esaurendo l'afflusso di fondi, perché è chiaro che chi ha di più paga di meno, sostanzialmente in proporzione soffre di meno nel pagare le tasse di uno che magari fa un lavoro umile. Ma questa, guardate, è una cosa, è un fatto che sta all'interno di un flusso e di un movimento che è mondiale. Warren Buffett in America dice: ma io in proporzione pago meno tasse della mia segretaria. Quindi diciamo, stiamo importando qui un sistema e un'idea che appartiene a una società che è diversa da quella che noi viviamo, perché noi europei abbiamo costruito un welfare state. Non puoi avere tasse zero e servizi pubblici efficienti, completi, generalisti, come diciamo noi, no? La sanità per tutti, la scuola per tutti, le pensioni per tutti, l'assistenza per tutti, perché è evidente che per questo tipo di società ci vuole una tassazione che offre maggiori risorse in modo equilibrato.
Certo. Sono le 11:17 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Con noi c'è Roberto Seghetti, che è giornalista economico e politico e autore di un libro dal titolo Le tasse sono utili, dal sistema fiscale dipendono democrazia e qualità della vita, pubblicato da Nutrimenti. Prima di chiudere la puntata, perché siamo sostanzialmente arrivati verso la fine del tempo che abbiamo questa mattina, voglio chiedere a Roberto Seghetti una opinione su due questioni che stanno un po' animando la cronaca economica, finanziaria e anche politica di queste ore. Una sono le indagini aperte dalla Procura di Milano sul cosiddetto risico bancario, forse del secolo, intendendo ovviamente quello cominciato 25 anni fa, o forse di questo ultimo decennio, e cioè tutta l'intera operazione che ha portato a disarcionare la vecchia e quella che appariva inscalfibile classe dirigente di Mediobanca per anni ai vertici dell'istituto qua milanese, a beneficio di una cordata di imprenditori. Il più forse importante del gruppo è Francesco Gaetano Caltagirone, immobiliarista romano, anche editore di giornali, insieme all'amministratore delegato della società finanziaria degli eredi di Luxottica e con il manager di riferimento del Monte dei Paschi di Siena, di quando era fino a qualche manciata di mesi fa una società interamente pubblica. Bene, la procura indaga perché vuole capire se tra questi tre ci sia stato un accordo che non è stato comunicato al mercato, quindi è venuta meno la trasparenza, ma vuole anche sapere se per caso da parte del governo c'è stato una qualche forma di aiuto, c'è stato il terribile e indicibile aiutino. Roberto Seghetti, che idea ti sei fatta di questa storia? Cioè una grande e importante operazione finanziaria che per il momento finisce in un'inchiesta. I giudici stanno indagando, aggiotaggio da un lato e appunto ostacolo alle autorità di vigilanza dall'altro. Seghetti.
Intanto diciamo che quello è il cuore del capitalismo italiano, perché poi siamo...
E chi, scusami, non ti abbiamo sentito all'inizio.
Stiamo parlando del cuore del capitalismo italiano, perché Mediobanca è la società che controlla, che ha il pacchetto di controllo di maggioranza relativa delle Generali, che è la regina della borsa in Italia. Quindi è una roba molto importante, e ci sono due fattori. Uno è l'accordo, se è stato, diciamo, comunicato o no tra gli attori della scalata che ha portato alla conquista di Mediobanca. L'altra cosa di cui si discute sta nel fatto che c'è stata un'asta per la vendita ai privati delle quote del Monte di Paschi di Siena che erano in mano al pubblico, di cui insomma si contesta in qualche modo la regolarità. Ora è evidente che la magistratura deve fare il suo corso, ed è la magistratura che decide se c'è stato qualcosa che non andava o no. Il punto sta nella vicinanza politica, in particolare di Caltagirone, al governo Meloni. È evidente che il governo Meloni ha in Caltagirone, diciamo così, un amico e viceversa, ma un conto essere vicini dal punto di vista ideale, un conto è lavorare e facilitare operazioni di questo genere. Ricordo che c'è stato tutto il periodo, per esempio, in cui c'era la privatizzazione delle banche, voi ricordate lo scandalo, gli scandali che ci furono in quel periodo, perché si temeva, e in particolare temeva il centrodestra in quel momento, che ci fossero aiutini da Palazzo Chigi. Ecco, qua diciamo, bisogna capire se quell'asta che ha consentito a Caltagirone, a Milleri, che è amministratore delegato di Luxottica, di avere una quota importante, più importante di quella che già avevano, diciamo, del Monte di Paschi di Siena, sia stata una cosa regolare o no. Ma questa roba, diciamo, lo dice la magistratura. Certo è che qui siamo di fronte a un passaggio d'epoca del capitalismo italiano in cui si muovono degli amici del governo, e quindi è chiaro, è giusto anche che si faccia pienamente luce su questa cosa.
Passaggio d'epoca è un'espressione che forse possiamo anche ritagliare per un'altra vicenda su cui ti chiedo un'opinione. Da un lato abbiamo visto un'indagine della Procura di Milano che è in corso su quella partita che riguarda appunto i vertici del capitalismo finanziario italiano. Dall'altro c'è invece una notizia che è tutta quanta da confermare, da vedere nella sua formalità, ma le voci che si sono susseguite nelle ultime ore hanno ripreso appunto indiscrezioni delle ultime settimane, se non degli ultimi mesi, e cioè sul destino del gruppo GED, il gruppo editoriale di proprietà della famiglia Elkana Agnelli, che ha al proprio interno quotidiani del calibro di Repubblica, della Stampa, quotidiani locali, tra le principali radio nazionali, ce ne sono tre che fanno parte appunto del patrimonio del gruppo GEDI. Ebbene, la trattativa che il gruppo GEDI stava facendo per la vendita di una parte rilevante del gruppo era con un imprenditore greco del gruppo Theodor Kyriakou, si chiama questo imprenditore, un imprenditore di 51 anni, ricchissimo, dicono le sue biografie, che sta cercando di espandersi nell'Europa occidentale, che appunto avrebbe raggiunto forse un'intesa, ma anche qui il condizionale è strad'obbligo, Roberto Seghetti, un'intesa con la famiglia Agnelli per la cessione appunto di una parte del gruppo GEDI. Qua si dice che questo imprenditore greco però avrebbe, anche qui un altro condizionale, come socio d'affari una società saudita, che quindi ricondurrebbe tutto a quel Mohammed bin Salman, autocrate e esponente appunto di un potere autoritario come quello saudita. Ma ti chiedo su questo, se questa operazione dovesse mai andare in porto, Roberto Seghetti, anche qui siamo saremmo di fronte ad una rivoluzione nel panorama dell'editoria, soprattutto della carta in questo paese. Cosa ne pensi?
Ma che i giornali passino di proprietà è una cosa che ha a che fare col mercato e col tipo di sistema aperto in cui per fortuna noi viviamo. Non so, diciamo, che cosa ci sia di vero in queste voci. Certo, il tema pecunia non olet è fondamentale in questo tipo di affari. credo che i colleghi di Repubblica soprattutto e i colleghi delle radio facciano bene a chiedere una chiarezza assoluta di autonomia, potrebbero chiedere uno statuto interno di autonomia in modo di non dover cambiare, diciamo, linea e di non trovarsi come si sono trovati alcuni colleghi americani quando, non so, Bezos ha deciso di sostenere Trump, certo, che era il momento di cambiare aria, ecco.
Roberto Seghetti, io ti ringrazio per essere stato qui con me stamattina e ti auguro una buona giornata, presto.
Grazie, ciao.
Ciao ciao. Roberto Seghetti è giornalista economico, giornalista politico. Vi ricordo ancora il titolo di questo suo ultimo libro, Le tasse sono utili, perché poi di questo abbiamo parlato. Dal sistema fiscale dipendono democrazia e qualità della vita, dice il sottotitolo di questo testo, pubblicato da Nutrimenti. Alle 11.26 la linea passa a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani, probabilmente ritorneremo su questi temi, in particolare quelli che riguardano l'inchiesta della Procura di Milano sul risico bancario. Nella puntata di domani, adesso la linea appunto a Dira Rubini per Cult. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!